andiamo a osservare un'ennesima declinazione di quel piano di relazioni di interdipendenza tra apparati tecnomilitari che consente e produce di fatto l'autorizzazione dello Stato di Israele a sterminare la popolazione palestinese, a sterminarla e a opprimerla, ma su una scala ancora più ampia autorizza a violare e a smantellare il diritto internazionale da parte di Israele. Si pensi alle operazioni militari in Libano, in Yemen, in Iran, si pensi agli attacchi politici alle agenzie delle Nazioni Unite, alla delegittimazione della Corte Penale Internazionale e via dicendo. Tra l'altro, come abbiamo visto in più occasioni, l'esportazione militare da Israele, o meglio l'export militare sorvegliante da Israele, che si concentra soprattutto come eccellenze sul settore cyberguerra, sul settore riconoscimento biometrico e sorveglianza urbana, mentre invece sui droni è stato abbastanza surclassato da altri attori, sta venendo abbastanza surclassato da altri attori, come vedremo, questa esportazione non si limita al trasferimento di tecnologie, perché nell'esportare questi sistemi, queste tecnologie, Israele esporta un modello di governo dei fenomeni, in particolar modo per quanto riguarda il capitolo affrontato nell'articolo di Mondo Vice che andremo a leggere, ovvero l'esportazione della sorveglianza e della repressione, dell'oppressione delle popolazioni indigene da rimuovere o sterminare in ottica coloniale, in questo caso in Perù. E quindi, quando in generale si importano tecnologie sorveglianti israeliane, si attiva quel processo che possiamo definire di israelificazione. Il fenomeno della israelificazione che opera anche su un piano culturale, ma in questo caso ci interessa quello sorvegliante, riguarda proprio la trasformazione dei contesti all'interno dei quali vengono introdotte tecnologie sviluppate in un ambito oppressivo come quello in cui opera Israele. Importiamo tecnologie di estrazione dati come quelle di Cellebrite o di riconoscimento biometrico, di riconoscimento dei comportamenti come quelle prodotte da aziende israeliane quali CoreSite, tecnologie applicate tanto in spazi pubblici per la costante costruzione del concetto distorto e colonizzato di sicurezza, quanto in contesti di antitaccheggio nei negozi, dove possiamo osservare l'estendersi e il normalizzarsi di livelli estremi di sorveglianza per funzioni che decisamente non riguardano certo la minaccia, una volta indispensabile a giustificare queste tecnologie, la minaccia del terrorismo, che appunto una volta era indispensabile, mentre adesso progressivamente l'utilizzo di questi sistemi si estende ad altri ambiti della quotidianità. Importiamo tecnologie che si sviluppano in contesti che interpretano la popolazione di un luogo nel suo insieme come una potenziale minaccia, tipico modello appunto coloniale di occupazione sionista, che popolazione che al massimo deve dimostrare con le proprie condotte disciplinate e condizionate dalla cornice di questa sorveglianza di non essere una minaccia. E importando queste tecnologie, questi sistemi, importiamo anche inevitabilmente appunto un modello di governo dei fenomeni della sicurezza urbana, fenomeni della gestione dei conflitti, dei fenomeni del monitoraggio della popolazione nel suo insieme, e lo importiamo direttamente da un contesto molto specifico, da un contesto terrificante in termini di oppressione coloniale e di costruzione costante della minaccia come forma di giustificazione, un contesto ingegnerizzato politicamente, forse prima ancora che tecnologicamente, come quello israeliano. Israele è quindi in una posizione al vertice apicale nel mercato della cyberguerra e della sorveglianza tecnologica, ma come dicevamo rispetto ai droni sta venendo surclassata da altri attori. Questo perché, così come le aziende, le start-up israeliane incubate dalla Unit 8200 dell'IDF possono essere competitive perché offrono prodotti sviluppati, testati e pubblicizzati sul campo, ovvero in una prima fase appunto di sviluppo e testing a Gaza e nella West Bank, allo stesso modo i nuovi protagonisti delle guerre di droni e dei sistemi d'arma autonomi, a parte la Cina, sono attualmente quelli che hanno spostato l'ideazione, la progettazione e la sperimentazione sul campo in Ucraina, nonostante poi di fatto tutti gli apparati tecnomilitari stiano correndo in quella direzione, seppure con velocità diverse. In questa specifica fase, a parte appunto la Cina, i grandi nuovi attori della costruzione di arsenali basati su sistemi d'arma autonomi sono proprio quelli che hanno sperimentato, testato, progettato e utilizzato il contesto ucraino come vetrina, così come le aziende israeliane per altri contesti sono appunto all'apice del mercato grazie allo sfruttamento dell'oppressione e dello sterminio operato su Gaza e sulla West Bank. Ma tornando all'economia militare sorvegliante israeliana, in cui il suo apparato mercantile di mercantilismo di tecnologie specifiche gioca sicuramente un ruolo molto forte nella costruzione di interdipendenza e quindi di legittimazione politica, iniziamo prima di vedere poi come entra l'Italia all'interno di questi schemi di appunto scambi import-export, di trasferimenti di tecnologie da Israele e verso Israele. Iniziamo leggendo alcuni estratti da un interessante articolo pubblicato su Mondo Vice. La nuova partnership strategica tra l'azienda statale peruviana di munizioni e la Elbit System israeliana indica una crescente complicità nel genocidio di Gaza e suggerisce che le tecnologie di sorveglianza israeliane potranno venire presto utilizzate contro la dissidenza peruviana. Sulle Ande peruviane, sulla collina di Pucamoco, si erge una statua di Gesù alta 8 metri, chiamata il Protettore di Cuzco. Fu un dono fatto ai Cusqueños da un gruppo di rifugiati palestinesi fuggiti in Perù durante la Seconda Guerra Mondiale, come simbolo di gratitudine per l'accoglienza della comunità. La prima pietra fu posata il 24 giugno 1944, in concomitanza con l'Inti Raimi, una celebrazione quechua del dio del sole Inti. Fu la prima celebrazione pubblica dell'Inti Raimi da quando il governo coloniale spagnolo aveva messo al bando la pratica alla fine del XVI secolo. Da allora si celebra ogni anno. Nel 2023 entrambe le comunità, quella degli indigeni peruviani e quella della popolazione palestinese, hanno dovuto affrontare una forte escalation di violenza da parte dei governi al potere. Tra la fine di dicembre 2022 e il marzo 2023, quasi 70 dissidenti indigeni peruviani sono stati assassinati dalla polizia e dalle forze armate durante le proteste esplose in tutto il paese. Come conseguenza, la presidente peruviana Dina Boluarte fu indagata per genocidio e crimini contro l'umanità. Per lo spargimento di sangue, il pubblico peruviano iniziò a soprannominarla Dina Assassina. La violenza contro gli indigeni peruviani non è certo un fenomeno esclusivo della presidenza di Boluarte, è una componente onnipresente nella storia del Perù. Ma quella volta fu diverso per portata e brutalità pubblica. Era dai tempi del conflitto interno tra il 1985 e il 2000 che i peruviani non assistevano a una simile carneficina. Quando Israele ha avviato la sua ultima campagna genocidia a Gaza, il Perù è rimasto per lo più in silenzio, mentre i suoi vicini, Bolivia, Cile, Colombia e Brasile, hanno rilasciato forti dichiarazioni a sostegno del popolo palestinese. Sebbene il governo peruviano abbia rilasciato una dichiarazione di solidarietà con Israele dopo l'attacco del 7 ottobre 2023, la stessa Boluarte non ha parlato pubblicamente della questione. Il Perù ha riconosciuto lo Stato palestinese nel 2011. Come la maggior parte degli altri Stati membri delle Nazioni Unite, il Perù vota regolarmente contro l'occupazione israeliana e a favore degli aiuti umanitari per la Palestina. Ancora il 12 giugno 2025, la delegazione peruviana ha votato a favore di un cessate il fuoco permanente e incondizionato a Gaza. Quattro giorni dopo, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha pubblicato un rapporto sull'economia del genocidio a Gaza, indicando Elbit System e Israel Aerospace Industries come due dei maggiori beneficiari del genocidio in corso. Solo due giorni dopo, FAME, acronimo di Fabbrica di Armi e Munizioni dell'Esercito, azienda statale peruviana che produce appunto munizioni e altri materiali, ha avviato una gara internazionale privata per individuare un partner strategico per rinnovare i propri sistemi di artiglieria mobile. I concorrenti erano l'israeliana Elbit Systems, la turca Roketsan e la cinese Norinco. Elbit si è aggiudicata la vittoria il 14 luglio 2025. E uno dei motivi per cui è stata selezionata Elbit è il fatto che la coproduzione del sistema d'arma in questione, il lanciarazzi mobile Pulse, oltre a introdurre questo veicolo nell'artiglieria peruviana, apre potenzialmente a un mercato più esteso per questo prodotto, perché Elbit appunto sta vendendo questo sistema d'arma alla Thailandia, al Marocco, all'Azerbaigian, alla Germania, all'Olanda e via dicendo, sempre appunto tornando al discorso della diplomazia operata attraverso il mercantilismo militare da parte di Israele. Tornando alla lettura di questo articolo, come descritto da Francesca Albanese, le partnership internazionali che forniscono armi e supporto tecnico hanno rafforzato la capacità israeliana di perpetuare l'apartheid e di recente di sostenere il suo attacco a Gaza. Il contratto è il primo del suo genere nella regione, il contratto appunto tra questa azienda statale di produzioni militari peruviana FAME e Elbit System. È il primo del suo genere nella regione e ha suscitato entusiasmo nelle pubblicazioni militari ed economiche, sia in Israele sia nelle Americhe. Sebbene il contratto abbia un valore iniziale di 60 milioni di dollari, 200 milioni in soles peruviani, le previsioni di mercato ne hanno evidenziato il potenziale di crescita. Questo accordo segna un'espansione strategica di Elbit Systems in America Latina, ha sottolineato la rivista Israel Defense. E tra l'altro il ruolo centrale dell'azienda di munizioni statale peruviana FAME nell'apertura del mercato all'industria bellica israeliana riguarda anche l'accordo precedente con la Israeli Weapon Industry per la fornitura di fucili d'assalto ARAD all'esercito peruviano. Anche per questo il quotidiano Globes ha elogiato il Perù come eccezione tra i governi della regione che invece adottano politiche anti-israeliane. Data la storia di interventi di Israele nella regione con la fornitura di armi per miliardi di dollari al regime dittatoriale di Pinochet e alla giunta militare fascista argentina durante la guerra sporca, i governi di sinistra del Sud America hanno buone ragioni per rifiutare partnership con aziende israeliane. Per Elbit, stabilire operazioni in un paese circondato da cosiddetti alleati della Palestina rafforza il ruolo del Perù come futuro centro regionale, come riportato dalla rivista Army Recognition. Sebbene la copertura mediatica si sia concentrata principalmente sui sistemi di artiglieria a lungo raggio Pulse, il contratto include anche diversi tipi di armi da fuoco e munizioni, equipaggiamento tattico, bombe, granate, droni, sistemi di sorveglianza e non meglio specificate armi varie. Forse la cosa più preoccupante per gli attivisti peruviani è proprio la tecnologia di sorveglianza all'avanguardia che presto sarà in possesso del Dipartimento di Stato peruviano. La tecnologia di Elbit è stata utilizzata per sorvegliare i migranti al confine tra Stati Uniti e Messico e ovviamente in modo massiccio in Palestina. Ad esempio, in ambito militare repressivo, i droni di Elbit sono stati utilizzati durante i raid del 2014 nei quali centinaia di palestinesi nella Cisgiordania occupata sono stati arrestati arbitrariamente. Anche in Perù, gli arresti arbitrari di dissidenti indigeni sono stati uno degli strumenti di repressione frequentemente utilizzati dal governo Boluarte e da altre amministrazioni anti-indigene. Proprio mentre era in corso questa gara di appalto vinta da Elbit, Boluarte e il Congresso peruviano stavano lavorando a una nuova legge per garantire l'amnistia alle forze dell'ordine, a militari e funzionari governativi coinvolti nel conflitto interno in Perù. Durante questo periodo, tra gli anni 80 e il 2000, gli scontri tra il governo peruviano e Sendero Luminoso causarono la morte di oltre 70.000 persone. Verso la fine del conflitto, sotto la presidenza di Alberto Fujimori, 300.000 persone subirono la sterilizzazione forzata. La quasi totalità delle vittime erano donne indigene. La nuova legge di Boluarte, criticata dalle organizzazioni per i diritti umani, garantisce che la piena portata delle atrocità commesse dal governo peruviano non venga resa nota e che le vittime non ottengano mai giustizia. La solidarietà tra indigeni peruviani e popolo palestinese è precedente alla fondazione di Israele e continua ancora oggi. Ora i rispettivi nemici sono diventati soci in una redditizia alleanza economico-militare che condivide un obiettivo: l'espulsione delle popolazioni indigene dalla propria terra. Facciamo una pausa musicale e poi andremo a vedere qualcosa di più sul coinvolgimento italiano all'interno di questo schema di legittimazione attraverso gli scambi di tecnologie militari, l'interdipendenza di apparati militari e sorveglianti con Israele.